Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Continuiamo il nostro viaggio nella storia del Novecento cinese. Oggi però, per farlo, ci spostiamo fuori dal territorio cinese e andiamo a indagare il Giappone. Perché indagare il Giappone? Già detto più volte nelle puntate precedenti, il Giappone è uno degli attori principali dell'epopea cinese nel primo Novecento, è il grande antagonista. Alcune delle sue azioni le abbiamo già indagate negli episodi precedenti, quindi Prima Guerra Mondiale, la guerra russo-giapponese. Prima però di focalizzarci su quello che succede sugli anni 30 e l'incidente della Manciuria nel 1931 e poi l'invasione giapponese della Cina e la Seconda Guerra Mondiale, dedichiamo la puntata di oggi ad approfondire che cosa sta succedendo in Giappone mentre in Cina continuano ad succedersi terremoti politici uno dopo l'altro. Ufficialmente nel 1868 finisce in Giappone il periodo Edo, il periodo di isolamento, e comincia la Restaurazione Meiji. Restaurazione Meiji che altro non è che un processo di centralizzazione e modernizzazione del paese fatto con il piede sull'acceleratore. Per il Giappone, la Prima Guerra Mondiale non è solo l'inizio di una nuova epoca di espansione continentale, che culminerà con l'invasione della Manciuria nel 31, ma segna anche, sottolinea, l'apice di un processo di costruzione della nazione che è durato più o meno 800 anni e il pilastro di questo processo di creazione e ricreazione della nazione giapponese è proprio il potere militare. Potere militare che ha ai suoi vertici gli stessi ex samurai che una volta erano all'apice della catena alimentare e sociale giapponese. È proprio l'esercito con la sua costrizione, con il suo sistema di coscrizione nazionale che crea il Giappone, perché obbliga persone che vengono da città diverse, da località diverse, che hanno background diversi, a vivere insieme, a uniformarsi, quindi indossano tutti la stessa uniforme, hanno tutti lo stesso addestramento, si uniforma pian piano la lingua. Insomma, il potere militare diventa un mezzo di conformità, che è una parola un po' brutta, ma la usiamo lo stesso, uniforma un po' quella che è questa nuova identità ed è anche un mezzo di status. Nel 1880, ad avere la parte del leone all'interno di questo esercito è l'esercito imperiale, che decide di passare dall'accumulazione statica di truppe stile Francia ad creare una serie di unità operative autosufficienti, quindi sul modello prussiano, stessa Prussia che nel 1870 aveva iniziato e vinto la guerra franco-prussiana. Nel 1885 questo esercito imperiale viene dato un obiettivo strategico, che è la Corea. Perché la Corea? È la constatazione meramente fattuale del fatto che dalla Corea è fattibile invadere il Giappone. Ci aveva già provato la dinastia Yuan illo tempore e poi una tempesta aveva fatto naufragare la flotta, da qui il termine kamikaze, ma le navi del 1800 non sono le navi del 1200, tardo 1200, inizio 1300. Sono navi a vapore, sono navi che possono tranquillamente affrontare la traversata. Quindi il primo passo per assicurare la difesa del paese è controllare la Corea e da lì magari controllare anche i paesi circostanti e perché no, dalla Corea, quindi poi assicurarsi un approvvigionamento continuo di materie prime e di prodotti e poter difendere anche queste linee navali. La stabilità continentale diventa quindi una priorità strategica. Stabilità continentale che non passa solo dal controllo della penisola coreana, ma anche da una certa, da una pacificazione di tutto ciò che è oltre la Corea, quindi in realtà la Cina, e la partecipazione nelle decisioni che vengono prese da questo paese. La serie di vittorie, quindi prima la vittoria contro la Cina, poi la vittoria contro la Russia, creano una scia positiva per cui l'esercito può continuare a chiedere sempre più fondi e ad avere sempre più importanza. Nel 1907 quindi vengono pubblicati i Basic Plans of National Defense, quindi una serie di, potremmo chiamare, linee guida della difesa, per cui dove vengono indicati quelli che sono i nuovi obiettivi strategici, quindi un'espansione continua in Manciuria, Corea, possibilmente anche nell'Asia del Sud, e poi un aumento di quelle che sono le forze armate giapponesi. L'obiettivo sono 25 divisioni per l'esercito e 2 flotte da battaglia per la marina. L'astro nascente dell'esercito non si ferma, continua a brillare, sempre più fulgido. Nel 1908 l'esercito consolida la propria autorità anche al di sopra della marina, e nel dicembre dello stesso anno il ministro della guerra perde il diritto di approvazione dei cambiamenti fatti nella pianificazione della difesa. Che cosa vuol dire? Che tutto ciò che è la difesa, da quelli che sono i rischi strategici a medio termine, al monitorare i rischi a breve, medio, lungo termine, quindi la situational awareness, che cosa succede ai confini, che cosa fanno gli altri, come reagiamo, passano tutti in mano all'esercito. E il potere civile non ha nessuna possibilità di intromettersi nella questione. Vengono quindi fatti dei cambiamenti sia nel budget che nella strategia. Infatti, tra il 1908 e il 1911 le spese militari continuano a salire. Queste spese salgono, non solo, viene codificato un nuovo pericolo strategico a lungo termine. Questo pericolo strategico a lungo termine è gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America che vengono designati già nel 1907 come il competitor più probabile per il predominio nei mari, ma anche il pericolo maggiore. Questo perché, dottrina Mahan, il potere degli Stati Uniti d'America, fondamentale, commerciale prima, militare poi, si è basato sul controllo delle flotte marittime. Gli Stati Uniti sono enormi, hanno una capacità produttiva ginormica superiore e hanno la popolazione, e quindi possono produrre, armare e anche dotare di personale abbastanza navi da controllare tutte le rotte. E se loro controllano le rotte, gli altri potenzialmente non passano. E se tu sei il Giappone, che dipende dall'importazione di materie prime, questa è una vulnerabilità strategica enorme. Gli Stati Uniti ricambiano il favore nel 1912, quando gli analisti strategici americani prevedono che in futuro sarà talmente probabile da essere sicuro un attacco giapponese alle basi americane, realisticamente nelle Filippine. Le probabilità di questo attacco, dicono già all'epoca, aumenteranno quando verrà aperto il canale di Panama. Canale di Panama che viene aperto nel 1914, e con esso l'ansia giapponese di vedersi tagliati fuori dalle rotte cresce a dismisura. E come cresce a dismisura, cresce anche a dismisura l'ossessione di fare qualcosa per prevenire questo problema. E come lo preveniamo questo problema? Ci prendiamo la Corea e ci prendiamo qualcosa in Cina, e magari ci prendiamo anche qualche isoletta nel sud-est asiatico. Che è esattamente quello che succede. Il 7 agosto 1914 succede quello che il generale al comando dell'esercito giapponese definirà come l'aiuto divino all'esercito. Il 7 agosto 1914 il ministero degli esteri britannico chiede ufficialmente l'assistenza giapponese per occuparsi dei vascelli, delle navi tedesche in Asia. E anche giochi ci sono magari di aiutarli a prendere Qingdao. Questa richiesta si basa su una clausola del trattato che avevano siglato rispettivamente l'Impero Britannico e il Giappone nel 1902, per cui c'è una clausola di mutuo aiuto in caso di conflitto. Il Giappone quindi partecipa. Il 15 agosto del 1914 viene inviato alla Germania un ultimatum, quindi la Germania ritira le sue flotte dal Pacifico consegna la baia di Jiaozhou entro il 15 settembre al Giappone, oppure sarà guerra. In questa partecipazione al conflitto mondiale, il Giappone vede l'occasione per mettere il piede in Cina e poi non andarsene mai più. L'ultimatum alla Germania rimane senza risposta. Non ricevendo nessuna risposta, il 23 agosto del 1914, il Giappone dichiara guerra alla Germania. Il 27 agosto comincia il blocco navale. In questo blocco navale abbiamo un 50.000, tra il blocco navale, pardon, e poi le operazioni di terra abbiamo un 50.000 persone. E un 50.000 soldati giapponesi accompagnati da 1.500 inglesi che li aiuteranno a prendere Qingdao e si battono contro ben 5.000 tedeschi. Il 2 settembre, trasportati dalla Marina Imperiale, i soldati giapponesi atterrano sul suolo cinese e il 4 settembre cominciano i bombardamenti aerei. Per la fine di settembre hanno messo a ferro e fuoco la penisola e hanno completamente tagliato i 5.000 soldati tedeschi fuori sia da qualsiasi contatto con la marina che da qualsiasi contatto con chiunque altro. Le forze tedesche cadono in fretta. Il 29 ottobre l'esercito giapponese lancia il suo attacco finale. Il 7 novembre la Germania si arrende in Cina. Cade Qingdao, caduta Qingdao, vengono mandate le 21 domande, pardon, alla Cina. Tra l'altro, piccola postilla, il modus operandi con cui viene condotta la guerra contro la Germania in Cina è un esempio di guerra moderna. Quindi c'è un'artiglieria molto pesante contro un'artiglieria molto pesante contro un nemico che è chiuso nella sua trincea. E io mando contro soldati, 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 cerco in qualsiasi modo di liberarmi di chi è nella trincea. E quindi poi, insomma, io li prendo. In questo momento, presa Qingdao, è consolidata ancora, anche se non ne aveva bisogno, la supremazia dell'esercito contro la marina. Ma le cose stanno per cambiare. Questo perché la richiesta di collaborazione che era stata fatta dall'impero britannico al Giappone richiedeva di tagliare fuori la flotta tedesca dal Pacifico. Bisogna tagliarla fuori. Questo compito spetta alla Marina, che si mette in viaggio verso la Micronesia tedesca. La Micronesia tedesca comprendeva le isole Marshall, che oggi fanno parte delle isolette Contese, c'è un episodio se vi può interessare, le isole Caroline, le isole Mariana e le isole Palau. L'obiettivo era occuparsi della flotta tedesca nell'Asia orientale, e occupare le isolette sotto la giurisdizione tedesca nel Pacifico. Bisognava quindi controllare le rotte navali tra Guam e le Filippine, le stesse rotte che controllavano già gli Stati Uniti d'America. Sentite qua, no, i due interessi nazionali che si scontrano. La Marina quindi salta, va a fare il suo lavoro e tra l'8 settembre del 14, due distaccamenti della Marina salpano per le loro operazioni nel Pacifico. Il primo e il secondo squadrone dei mari del sud Quindi partono per le Marshall, Isole Mariana e sono guidati dagli ammiragli Yamaha e Matsumura, i quali sono sotto l'ordine del Ministero della Guerra di non occupare le isole. Loro non devono occupare le isole, loro devono solo occuparsi di controllare le rotte. Come abbiamo già detto, però, il potere civile non ha proprio tutto questo peso e quindi una volta arrivati alle isole, l'ammiraglio Yamaha il 29 settembre approda sull'atollo Jaluit, chiedo scusa per la pronuncia, e decide che occuparlo, di occuparlo. Lo occupa e quando poi gli arriva l'ordine da Tokyo di ritirarsi e quindi lasciare l'atollo e tornare indietro di 40 km, lui esegue, però ha già disobbedito una volta e i consiglieri del ministro della guerra a Tokyo cominciano a fare pressione perché, insomma, utile occupare le rotte marittime, non diciamo di no, ma sapete cos'è meglio di occupare le rotte marittime? Occupare gli atolli e quindi occuparle, poterle occupare in modo permanente. A quel punto, il 3 ottobre, il ministro viene convinto a dare il suo nulla osta per una occupazione temporanea. Le sentite però le virgolette? Perfetto. L'occupazione temporanea viene completata nel giro di pochissimo. Il 14 ottobre è completa e a quel punto tutti si rendono conto del fatto che questa sia stato un jackpot strategico, perché non importa adesso che la marina giapponese sia numericamente inferiore rispetto a quella americana o a quella di chiunque altro, loro sono piantati lì, le rotte le controllano, non li schioda più nessuno. Da quel momento, quindi, il controllo delle isole e di tutta la parte della Micronesia diventerà un altro pilastro strategico nel pensiero della sicurezza giapponese. Fatto questo jackpot strategico, cambia anche l'equilibrio di potere tra l'esercito e la marina, perché se fino al 1914 e con la caduta di Qingdao la marina era stato un po' il cane alfa, diciamo, delle forze armate, improvvisamente c'è un nuovo boss in città e questo nuovo boss è la marina. Perché? Che cosa succede sul fronte di terra? In realtà non sta più succedendo questo granché. Ci sono dei negoziati fatti con i cinesi, ma insomma, ciò che non si ottiene con l'intimidazione si ottiene con i prestiti bancari, quindi va benissimo così. E in realtà quelli che hanno davvero fatto il colpo grosso per la sicurezza del paese sono quelli della Marina. A quel punto, i fondi cominciano a venire dirottati. Se già infatti nel 1911 si era deciso di dare un taglio ai fondi per l'esercito che erano stati dirottati verso la marina che doveva essere modernizzata, dal 1914 in poi, occupate le isole, i privilegi dell'esercito crollano. L'attenzione è tutta focalizzata sulla marina, i soldi vanno alla marina, il potere decisionale è nelle mani della marina. Che cosa fare quindi a quel punto? A quel punto l'esercito sta sperando in un colpaccio che gli permetta di riprendersi i privilegi che gli spettano. Durante la Prima Guerra Mondiale, però, contrariamente a quello che ci si può giustamente anche legittimamente aspettare, il potere civile pian piano fa un ritorno sulle scene. La marina è ancora l'altro grosso blocco di potere, ma pian piano i governi civili si consolidano e consolidandosi cominciano a recuperare un po' di base di potere e quindi anche di capacità di influenzare le decisioni. Recuperano questo potere togliendolo alla marina? No, lo recuperano togliendolo all'esercito, che vede le proprie quotazioni, il valore delle proprie quotazioni scendere, 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 scendere. Fast forward al 1917, quando scoppia la rivoluzione di ottobre e poi comincia la guerra civile tra russi bianchi e russi neri, insomma tutto il caos molto complesso che è la Russia di quegli anni, viene avanzata la proposta dai francesi di inviare una spedizione giapponese in Siberia per cercare di salvaguardare gli interessi di quelli che possono essere gli alleati. L'esercito ci spera tantissimo perché è il genere di missione con grande esposizione mediatica e grande valore che potrebbe fargli riguadagnare un po' del prestigio perso e quindi tornare a contare di più sul piatto delle decisioni. Non fosse che è il 1918. La guerra è finita. Finita la guerra, insomma, ci sono carenze alimentari e l'esercito che doveva essere mandato in Russia non viene mandato in Russia, viene mandato per le strade dove è stata imposta la legge marziale per la rivolta dei pescatori, i quali con l'inflazione crescente non riescono più a comprarsi da mangiare e quindi a un certo punto decidono che sono stufi e quindi come cittadini occidentali scendono anche loro in piazza a protestare perché è giusto così. L'esercito quindi vede sfumare quella che era la sua grande occasione e viene messo a pattugliare le strade per cercare di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. L'esercito perderà la propria ambizione di tornare il cane alfa e avere un grande potere decisionale? Assolutamente no. E il piano che avrà l'esercito per riprendersi questo potere passerà proprio dalla Manciuria e dalla presenza in Cina, perché le operazioni giapponesi in Cina verranno portate avanti dall'esercito e dai suoi sostenitori nel mondo dell'industria, quindi i quali cercheranno e troveranno il pretesto giusto per invadere la Manciuria, Manciuria di cui al momento gestiscono le ferrovie, su cui hanno concessioni territoriali, e da lì invadere il resto del paese. In base alla Manciuria ci piazzeranno uno stato fantoccio che è il Manciuguo, a capo del quale metteranno Puyi, l'ultimo imperatore, e da lì comincerà la parte più tragica e brutta dell'operazione di conquista giapponese in Asia. Io vi ringrazio per avermi seguita e ascoltata fin qui e adesso abbiamo davvero finito di preparare il palcoscenico per quello che è il prossimo atto della storia giapponese, quindi la guerra di liberazione contro il Giappone, prima la seconda guerra mondiale, poi e infine la guerra civile. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao!